Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Fratres carissimi, fidem vestram in Deum unum et trinum, et fidelitatem in Sanctam Ecclesiam, Catholicam atque apostolicam, teste populo sancto Dei, profitemini.
Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem cieli et terre, et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est.
Ego Angelus,
Sancte
Romane Ecclesiae Cardinalis, amato, promitto et iuro me ad hora deinceps, quam viu vixero, fidelem Christo eiusque Evangelio, atque obedientia beato Petro, sanctique apostolice Romane Ecclesiae, ac sumo pontifice.
Ad laudem omnipotentis Dei, et apostolices redis ornamentum, accipiti beretum rubrum, cardinalatus dignitatus insigne, per quod significatur usque ad sanguinis effusionem, pro incremento Christiane fidei, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione Sancte Romane Ecclesiae, vos ipsos intrepidos exhibere debere.
A lode di Dio Onnipotente, a decoro della sede apostolica, ricevete la berretta rossa come segno della dignità del cardinalato, a significare che dovete essere pronti a comportarvi con fortezza fino all'effusione del sangue per l'incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 20 novembre 2010. Avete ascoltato le parole di Benedetto XVI durante il concistoro di questa mattina, il suo terzo concistoro, e avete sentito poco fa l'imposizione della berretta e l'assegnazione del titolo o della diaconia, proprio le parole che vi ho tradotto dal latino poco fa. Subito prima avete ascoltato una parte della professione di fede e giuramento dei 24 nuovi cardinali. Quello convocato da Benedetto XVI per oggi è stato il terzo concistoro ordinario pubblico del suo pontificato dopo quelli del 24 marzo 2006 e del 24 novembre 2007. Con la cerimonia di oggi entrano nel Collegio delle Porpore 24 nuovi cardinali, 20 elettori e 4 ultraottantenni, che portano il collegio a un totale di 203 porporati, di cui 121 elettori e 82 non elettori. Io saluto e ringrazio nell'aprire questa trasmissione in diretta dedicata proprio al concistoro di oggi Roberto Venturini che è in console, Luciana Fantini che è in regia assieme ad Elena Colson, io sono Fabio Colagrande. Dunque abbiamo ascoltato un momento del concistoro di questa mattina, ascoltiamo una sintesi di altri momenti della cerimonia che si è svolta nella Basilica Vaticana. Durante l'omelia, lo sentirete, il Papa ha detto: chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore, chi vuole essere primo sarà schiavo di tutti. Ha ricordato così Benedetto XVI ai nuovi cardinali commentando il Vangelo che era stato letto durante la celebrazione. Ma ascoltiamo alcuni momenti proprio del concistoro di questa mattina.
Munus inim gratum idumque grave somus ex pleturi, quodcum ad Romanam Ecclesiam in primis per
ci disponiamo a compiere un atto gradito e grave del nostro sacro ministero. Esso riguarda anzitutto la Chiesa di Roma, ma interessa pure l'intera comunità ecclesiale. Chiameremo a far parte del Collegio dei Cardinali alcuni nostri fratelli, perché siano uniti alla sede di Pietro con più stretto vincolo, divengano membri del clero di Roma, cooperino più intensamente al nostro servizio apostolico.
Ipsi sacra purpura exornati in urbe Roma et
Essi, insigniti della Sacra Porpora, dovranno essere intrepidi testimoni di Cristo e del suo Vangelo nella città di Roma e nelle regioni più lontane. Pertanto, con l'autorità di Dio Onnipotente, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e nostra, creiamo e proclamiamo solennemente cardinali di Santa Romana Chiesa questi nostri fratelli.
Santa Romana Ecclesia Cardinales. Signori cardinali, venerati fratelli in episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, il Signore mi dona la gioia di compiere ancora una volta questo solenne atto, mediante il quale il Collegio Cardinalizio si arricchisce di nuovi membri, scelti dalle diverse parti del mondo. Si tratta di pastori che governano con zelo importanti comunità diocesane, di presuli preposti ai dicasteri della Curia Romana, o che hanno servito con esemplare fedeltà la Chiesa e la Santa Sede. Da oggi essi entrano a far parte di quel cetus peculiaris che presta al successore di Pietro una collaborazione più immediata e assidua, sostenendolo nell'esercizio del suo ministero universale. Allora anzitutto rivolgo il mio affettuoso saluto, rinnovando l'espressione della mia stima e del mio vivo apprezzamento per la testimonianza che rendono alla Chiesa e al mondo il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio ma il servizio. La diaconia è la legge fondamentale del discepolo e della comunità cristiana e ci lascia intravedere qualcosa della signoria di Dio e ci suindica anche il punto di riferimento, il figlio dell'uomo che è venuto per servire. Sintetizza cioè la sua missione sotto la categoria del servizio, inteso non in senso generico, ma in quello concreto della croce. È un messaggio che vale per gli Apostoli e vale per tutta la Chiesa. Vale soprattutto per coloro che hanno compiti di guida nel popolo di Dio. Non è la logica del dominio, del potere secondo i criteri umani, ma la logica del chinarsi per lavare i piedi, la logica del servizio, la logica della croce, che è la base di ogni esercizio dell'autorità. Cari fratelli e sorelle, che oggi fate corona ai nuovi cardinali, pregate per loro. Domani, in questa basilica, durante la concelebrazione nella solennità di Cristo, Re dell'Universo, consegnerò loro l'anello. Sarà un'ulteriore occasione nella quale lodare il Signore che rimane fedele per sempre, come abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Il suo Spirito sostenga i nuovi porporati nell'impegno di servizio alla Chiesa, seguendo il Cristo della croce, anche se necessario, usquat effusionem sanguinis, pronti sempre, come ci diceva San Pietro nella lettura proclamata, a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi.
Fino all'effusione del sangue, avete sentito Benedetto XVI nell'omelia pronunciata durante la cerimonia del Concistoro questa mattina nella Basilica Vaticana per la creazione di 24 nuovi cardinali. Ha ripetuto questa espressione che, come avete sentito, è anche citata durante il Concistoro, durante l'imposizione della berretta e l'assegnazione del titolo o della diaconia ai 24 nuovi cardinali. Ascoltiamo alcune delle voci delle nuove porpore. Innanzitutto sentiamo Sua Eminenza Monsignor Robert Sarà, neopresidente del Pontificio Consiglio Cor Unum guineano, a lungo arcivescovo di Conakry in Guinea. L'intervista è di Roberto Piermarini.
E per me è una bontà del Signore che non merito, e anche una chiamata a amare di più il Signore e a morire per Lui, per il Vangelo, per la salvezza del mondo. È un onore e anche una chiamata. Io direi grazie al Santo Padre che ha deciso questo, di darmi questo onore, ma anche colgo questa chiamata come veramente venendo da Dio per una vita più sacerdotale, più cristiano. Penso che oggi il mondo ha bisogno di uomini di Dio, uomini che vivono, la loro vita deve essere come una presenza fisica di Dio. Io vedo questo onore come una chiamata di Dio per essere più cristiano, anche se le circostanze mi chiedono a morire per il Signore. E non è soltanto il vestire il rosso, è un onore, per una chiamata. Così io ho capito questo, cioè ciò che devo ricevere.
Queste le riflessioni del Cardinal Sarà, neopresidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, uno dei cardinali creati questa mattina nel terzo concistoro di Benedetto XVI. Ascoltiamo ora un italiano, Sua Eminenza Monsignor Elios Greccia, 82 anni, marchigiano, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita, uno dei pionieri della bioetica in Italia. Sentiamo le sue riflessioni al microfono di Sergio Centofanti.
Per me è una sorpresa, è una destinazione, direi, neppure sognata da lontano, perché vengo da una famiglia umile, ho fatto lavoro di seminario, di studio e soprattutto in questi ultimi tempi impegnato nella bioetica, quindi sono un po' fuori delle ordinarie strade che portano al cardinalato, quindi ancor più mi commuove l'attenzione, la benevolenza, la bontà del Santo Padre. Lo recepisco come un suo incoraggiamento per il lavoro che umilmente ho cercato di fare e per l'importanza forse della materia nella quale mi sono dedicato. Cercherò di impegnare le forze residue che rimangono con quello che posso, sempre per il bene della Chiesa.
Un riconoscimento anche del suo impegno in difesa della vita.
Io so che è a questo che il Santo Padre ha pensato, e di questo faccio anche un dovere di continuare su questa strada, di fare anche meglio quello che ho cercato di coltivare in questi ultimi anni per scelta e volontà dei superiori.
Che cosa vuol dire per lei diventare cardinale?
Io penso che non dovrebbe cambiare granché in quello che riguarda la impostazione interiore della mia vita di servizio di Dio e delle anime. C'è un legame in più con la vita e l'apostolato petrino, della preoccupazione del Santo Padre, la vita della Chiesa come può essere vista da un collegio cardinalizio, anche se io non sono chiamato a dare delle decisioni perché è passata la mia età, ma avrò modo di respirare più da vicino le attese, le speranze, gli impegni e spero anche le gioie della Chiesa.
Quale augurio si può fare a un neocardinale?
Che trovi in questa condizione una vicinanza maggiore con il Signore e con la Chiesa.
Il neocardinale Monsignor Elios Greccia, Sua Eminenza Elios Greccia, e sentiamo un altro neocardinale italiano, Sua Eminenza Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, fare alcune considerazioni sulla scelta fatta da Benedetto XVI, al microfono della collega Elena Martescaia.
Devo dire che questa nomina ha un significato particolare nella stessa strategia generale del pontificato di Benedetto XVI, perché entra nell'ambito della cultura e in qualche modo dare un significato alto a questo orizzonte, così come è stato nell'interno di queste nomine assegnato un orizzonte importante all'ecumenismo, al dialogo ecumenico. Direi che questi due aspetti aspetti si incrociano tra di loro al di là delle nostre persone. Se la nomina di Monsignor Koch a cardinale sottolinea l'importanza dell'ecumenismo, la mia nomina sottolinea l'importanza del dialogo invece col mondo della cultura. E il dialogo al mondo della cultura ha almeno tre volti diversi. Il primo è quello, naturalmente, con le grandi arti, tutte le forme diverse delle discipline artistiche, ed è per questo che io ho organizzato un incontro del Papa il 21 novembre del 2009 nella Cappella Sistina con 300 artisti provenienti da tutto il mondo. Dall'altra parte, secondo, c'è indubbiamente anche il recupero della grande tradizione artistica che sta alle nostre spalle, ma soprattutto il terzo ambito è quello del mondo non credente. E abbiamo costituito questo cortile dei gentili, cioè ricorrendo a questa immagine usata dal Papa che era propria del Tempio di Gerusalemme, dove potevano accedere a uno spazio particolare anche i pagani al Tempio di Gerusalemme, così da vedere ciò che si svolgeva al di là e viceversa. Nella stessa maniera noi vogliamo ora far sì che si vada sulle frontiere, sui confini, dove da un lato ci sono i credenti e dall'altra ci sono gli agnostici, gli atei, gli indifferenti, cercando in qualche modo di dialogare sui grandi temi, nella convinzione che questo sia il modo per un incontro profondo a servizio dell'uomo.
Le riflessioni di Sua Eminenza Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, uno dei 24 nuovi cardinali creati oggi da Benedetto XVI. Avete sentito, faceva riferimento anche alla creazione di un altro cardinale, Monsignor Kurt Koch, svizzero, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. E ora invece un altro cardinale che arriva dall'Africa, Sua Eminenza Antonios Naguib, egiziano, patriarca di Alessandria dei Copti, che è stato relatore generale durante il recente sinodo dei vescovi del Medio Oriente che si è svolto in ottobre. Proprio in quell'occasione Paolo Ondarza lo aveva avvicinato, Sua Eminenza Monsignor Naguib aveva appena saputo della nomina. Ascoltiamo.
Grazie per l'intervista. E quando ho avuto la notizia, la Sua Eminenza, il Cardinale Segretario di Stato, me l'ha comunicata su segreto una settimana fa, certamente è stata una sorpresa per due ragioni. È vero che io avevo già compiuto un ministero episcopale di 25 anni in una diocesi, ma poi come ministero patriarcale sono solo da 4 anni e questo è il quinto. E poi, come età, ho già 76 anni. Allora mi sono detto, ma questo era lontano, lontano dal mio pensiero, dalla mia prospettiva. E ho detto questo alla Sua Eminenza. Mi ha detto, sì, ma il Santo Padre vuole, all'occasione di questo sinodo per il Medio Oriente, mostrare, esprimere la sua prossimità, il suo affetto verso la Chiesa orientale, ed è un segno per le chiese, dunque più per la Chiesa copto-cattolica di Alessandria, e anche è un appello ad una maggiore collaborazione nel servizio universale della Chiesa cattolica in comunione con la sua santità e con la Santa Sede. Ho detto, certamente se è così non posso rifiutare, lo accetto con gratitudine e con disponibilità.
Ecco, e con quale spirito, con quale stato d'animo si appresta ad affrontare questo nuovo mandato?
Prima di tutto come appello ad un servizio maggiore, sia di comunione della nostra Chiesa con la Chiesa universale, con la sua santità il Santo Padre, e anche di comunione tra di noi interni, ciò che corrisponde esattamente allo scopo principale di questo sinodo. Secondo, una maggiore disponibilità di servizio alla Chiesa, non solo locale ma universale. E per me è stato sempre nella mia vita una divisa che quando la Chiesa chiede un servizio è Dio che lo chiede e non posso mai dire no.
Sua Eminenza Antonios Naguib, egiziano, patriarca di Alessandria dei Copti, relatore generale al recente Sinodo dei Vescovi del Medio Oriente, è uno dei 24 neocardinali creati proprio da Benedetto XVI nel concistoro di questa mattina in San Pietro. L'intervista era di Paolo Ondarza. I cardinali che fanno parte del collegio svolgono oggi principalmente tre funzioni che sono stabilite dal canone numero 349 del Codice di Diritto Canonico. Lo ricorda Alessandro De Carolis, il nostro radiogiornale, in una scheda pubblicata anche sul nostro sito www.radiovaticana.org. Eleggono in modo collegiale il Papa, consigliano il pontefice durante il concistoro nelle questioni di maggiore importanza, lo aiutano singolarmente nella cura quotidiana della Chiesa Universale come primi responsabili dei maggiori dicasteri della Chiesa. Questo per quanto riguarda proprio le funzioni dei cardinali. Vi abbiamo un po' riassunto alcuni momenti del concistoro che si è svolto questa mattina nella Basilica Vaticana, il concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, l'imposizione della berretta e l'assegnazione del titolo o della diaconia. Poi domani ancora la celebrazione eucaristica con Benedetto XVI per i neocardinali, sempre in San Pietro. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi era proprio il concistoro. Ringrazio Alessandro De Carolis e gli altri colleghi che hanno collaborato con le interviste. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio e buon ascolto.